Milan che auspica un colpo di Stato.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Va bene, ci siamo. È Paolo Corleoni lì in regia che sceglie questi audio da mandare e mi mette in difficoltà con cose che io non ho mai detto. Senza intelligenza artificiale, peraltro, è tutto reale. Va bene, Paolo Corleoni è in regia. La nostra senza applausi, questo è già un progresso. La nostra redazione, da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi a Lorenzo Nespoli, detto il cardinale, è pronterrima, così come Leonardo Manera, che arriverà però con noi alle 9.30. Ha fatto un po' di giorni alle 9, bisogna rallentare adesso il ritmo, anche perché siamo al 4 luglio. Signori, 4 luglio, buon 4 luglio anche a Andrew Spanhaus, se ci sente, se è all'ascolto, se sta già grigliando i suoi hamburger, i suoi hot dog. Nato il 4 luglio, 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, e tra l'altro segnalo che proprio oggi esce il nuovo episodio di That's America, il podcast che Andrew Spanhaus fa con me. Lo cito prima lui, perché soprattutto è lui, come dire, il cuore di questo podcast, visto che ci spiega gli Stati Uniti dietro le quinte. E proprio oggi la puntata, a partire dal 4 luglio, è sulle feste americane, le celebrazioni americane, le ricorrenze americane. Dai Paolo Corleoni, noi diamo i numeri, che sono 800 24 00 24, chiamateci. Oppure
questo programma ormai è un fronte della disperazione.
Sì, e se voi volete far parte di questa disperazione, chiamateci oppure scrivete al 349-238-6666. Bello anche come titolo del programma, forse lo cambiamo l'anno prossimo. Da fronte del porto, fronte della disperazione, un po' arzigogolato, andrebbe un po' migliorato. Fronte della disperazione. Vabbè. Francesco scrive: non si fa il tacchino oggi. No, quello è il Thanksgiving, il giorno di ringraziamento. 4 luglio si fanno delle gran grigliatone. Ascoltate That's America, oggi la nuova puntata e le vecchie, e scoprirete tutto anche del 4 luglio. Questo, chissà come passerà il 4 luglio, forse a sonnecchiare Joe Biden, che leggo nei titoli dei giornali del Fatto Quotidiano e della Verità, sono accomunati il Fatto e la Verità, lo chiamano Rimbam Biden, ormai è diventato così oggetto di meme, oggetto. Sentivo prima Paolo Mieli, sì, effettivamente domani è una giornata anche questa importante per gli Stati Uniti, perché Joe Biden tornerà in TV in un'intervista registrata con un importante giornalista americano, e in TV con i rumors sempre più insistenti, CNN, New York Times, che dicono ma farà un passo indietro, sta cominciando ad aprire a un passo indietro. Barack Obama, che in privato parlerebbe malissimo di lui e della sua tenuta fisica e mentale. Ma ci ha spiegato anche in tutto questo Andrew Spanhaus, cioè probabilmente se verrà fatto questo passo indietro storico, perché sarebbe storico a questo punto della campagna presidenziale, verrà fatto dopo la convention o durante la convention ad agosto democratica, perché c'è un problema anche tecnico, sono stati assegnati i delegati a Joe Biden alle primarie. E quindi se si ritira adesso, quei delegati lì chi votano? Votano il nuovo candidato o la nuova candidata? Si parla di Kamala Harris oppure di Michelle Obama? Forse è meglio fare la convention e un giorno dopo o due giorni dopo, dopo che è stato confermato Biden, dire mi ritiro. Perché a quel punto è il Partito Democratico che dice a questo punto... è in capo a noi, partito, la scelta del sostituto. Cioè non c'è più la questione tecnica dei delegati che devono confermare il voto. Sono questioni tecniche e politiche importanti. Oggi abbiamo una puntata molto ricca, e ve lo dico, Tra poco avremo con noi una grande donna scrittrice, Edith Brooke, sopravvissuta alla Shoah, classe 1931, per parlare di antisemitismo. Poi avremo con noi alle 9.30 Giancarlo Galan, ex presidente della regione Veneto, come era definito il doge, perché, come ci aveva confermato il suo avvocato Maurizio Paniz, ora chiede la pensione o il vitalizio da ex presidente e quindi ex consigliere regionale alla regione Veneto, nonostante il patteggiamento per la condanna, il patteggiamento per la vicenda del Mose. Dice: ho diritto al fatto che mi vengano restituiti i soldi che sono stati versati per la pensione. In tutto questo una notizia, mi viene da dire, che cosa vi dà fastidio dei tappi, delle bottiglie di plastica che non si staccano più? Perché così ha deciso l'Unione Europea. Cioè siamo un po' vecchi e di fronte ai cambiamenti facciamo tutti fatica. Ricordate la vecchia polemica sulle sigarette quando le abbiamo tolte dai ristoranti, la legge Sirchia, eccetera. Primo. Oggi giustamente Viviana Ponchia fa notare, vi ricordate anche le lattine avevano la linguetta d'alluminio che si staccava e giustamente erano anche fonti di pseudo fidanzamenti. Tu la mettevi, Paolo Corleoni, impalmavi una tua fidanzatina con la linguetta della Fanta o della Coca-Cola, lo faccio, vedi quante fidanzatine hai avuto così? Zero, ma come zero? E quindi ti lasciavano dopo questo gesto, vabbè sì, però era bello, ho comprato un anello, tac, la linguetta di latta, Vi ricordate che si staccava la lattina? Poi di colpo hanno messo appunto la linguetta che non si stacca più. Sì, vabbè, qualcuno si sarà lamentato per qualche giorno. Adesso ci sono tutti i meme e il tappo, gente che se lo infila nel naso, gente che si sbrodola perché l'acqua va nel tappo e non riesce a versare nel bicchiere, gente che fa le scenate, gente che l'Europa ci dice. Io ho sentito Capezzone alla Zanzara: l'Europa ci impone come bere. Ma bevi come cacchio vuoi, Capezzone, ma non rompere le scatole, semplicemente non si sta stacca il tappo, o se no staccalo, cioè staccalo con la tua forza bruta e staccalo, cosa ti devo dire, mica sì, se lo vuoi tenere staccato, staccalo. Chi se ne frega, è una misura per evitare che i tappi vadano in giro a inquinare, basta, cioè, adeguatevi. Vabbè, dai, parliamo di cose molto più serie. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è tornato alla Camera per fare un'informativa sul tema antisemitismo. Ha ribadito, insomma, il concetto che l'antisemitismo sia da una parte, dall'altra, destra, sinistra, e su questo non c'è dubbio, ma ripeto, sì, si può sottolineare, ma è l'antisemitismo in sé che è un qualcosa di aberrante, dopodiché... da qualunque parte venga lo è. Comunque, Piantedosi:
la vergognosa ostentazione di gestualità e simboli di totalitarismi che la storia ha condannato da parte dei giovani aderenti al movimento politico a cui si riferiscono gli interroganti, ma così come i ripetuti incendi di bandiere israeliane nel corso di manifestazioni di piazza, gli assalti alle brigate ebraiche del 25 aprile scorso, un trasversale ed inaccettabile rigurgito dell'antisemitismo che va combattuto su ogni fronte, persino in occasione di manifestazioni che dovrebbero essere connotate dalla lotta ad ogni discriminazione, sono emerse forme di intolleranza nei confronti.
Questo Matteo Piantedosi. Allora, io sono contento di poter fare due parole, due chiacchiere con una donna che l'antisemitismo l'ha vissuto sulla propria pelle, scrittrice, poetessa, traduttrice, nata in Ungheria nel 1931, poi da tantissimi anni vive in Italia, a Roma, e ha preso la nazionalità italiana e ha avuto un'infanzia con questa triste esperienza nei campi di sterminio, nel quale ha perso gran parte della famiglia. È la scrittrice Edith Bruck, che ringrazio, che saluto. Buongiorno, grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
Si aspettava in questo momento della sua vita di dover avere a che fare ancora con manifestazioni di antisemitismo?
Beh, è una cosa molto dolorosa da vedere, molto preoccupante, sono molto triste per l'umanità in sé, voglio dire, che non ha imparato niente, questo è il problema, che torna, ritorna, non finisce mai, non è mai stato sradicato, credo che andrà avanti fino alla fine della nostra, della mia vita almeno. Mi dispiace per l'umanità in sé, non soltanto per me, che non ha capito niente, questo è il problema.
Avrà ovviamente sentito il timore della senatrice Liliana Segre, che si chiede: verrò nuovamente cacciata dal mio paese? Ecco, lei condivide questo timore così forte?
No, io non ho questo timore molto forte, io sono un po' preoccupata in generale per l'umanità che non impara niente dal passato. Non migliora questo mondo, non migliora questo uomo che non impara nulla, nulla di nulla, quindi si ricomincia, questo che forse è molto preoccupante, ma non soltanto per gli ebrei, ma io credo che anche per gli altri, l'umanità in sé, voglio dire, no? Secondo me bisogna andare avanti e parlare, o non tacere, occuparsene, testimoniare, continuare, non dire che è inutile, è tutto utile quello che si fa. Io so perché da 46 anni faccio la testimonianza, di più, e quindi qualcosa capiscono i giovani, arriva, non importa quanto arriva, basta che arrivi qualcosa. Infatti ho fatto anche un libro delle frutti della testimonianza, perché io da oltre 60 anni avevo frequentato la scuola, e quindi è arrivato, devo dire che mi hanno risposto, mi hanno dato, abbiamo scambiato delle cose, loro hanno dato a me, io a loro, e quindi non è così desolante secondo me.
La premier Giorgia Meloni ha scritto questa lettera al partito dopo le ultime vicende, dicendo che non c'è spazio per antisemiti e razzisti. Secondo lei è abbastanza questo gesto?
Non è abbastanza, perché è troppo tardi, tra l'altro. Doveva dire prima, perché queste manifestazioni che sono state dei giovani che non sanno neanche perché gridano, ma gridano, e quindi è soltanto si è espressa adesso che non c'è posto per l'antisemitismo, razzismo, purtroppo c'è posto, purtroppo c'è in tutta l'Europa, non soltanto in Italia. Ricordiamoci che non è che solo l'Italia, non solo il nostro governo, ma anche tutta questa matrigna Europa che va avanti verso la destra.
Qualcuno dice: portiamo questi giovani a vedere i campi di sterminio, a vedere davvero cos'è stata la Shoah. Potrebbe essere una soluzione?
No, perché ci vanno, oltretutto un po' tutti questi luoghi, io ho visto soltanto Dachau, però sono un po' mistificati, non è come prima, è difficile trovare cose veramente originale, e poi parlano e poi vanno alla sera a discoteca, quindi è una gita come un'altra, non credo che possa aiutare molto, anche se io sicuramente, per quello che mi riguarda, oltre 60 anni alla scuola, ho aiutato molto ai giovani, e trovo dei giovani professori che mi dicono: ricorda signora Bruck quanto è venuta nella mia scuola, ero un bambino. E quindi secondo me questi professori comunque insegneranno diverso, diranno qualcosa di più, sia sud, nord, sud, dappertutto. Io ho parlato con i ragazzi e in qualche maniera mi hanno risposto, e quindi io penso, se riusciamo a cambiare 10, 12, 1 o 2 persone, è sempre, come diceva a me il Papa, un goccio di bene in questo mare nero. È inutile quello che non si fa, tutto quello che si fa è utile.
Non crede che purtroppo c'è una parte di natura umana, non so, oserei dire nella celebre frase homo homini lupus, di una certa dose di malignità che è non sradicabile in alcune persone?
Anche per crudeltà, cattiveria, odio. Io credo che ho sempre detto, anche scritto, che bisogna alimentare quel poco di bene che abbiamo dentro di noi. In ognuno forse c'è un minimo di bene, è quello che va alimentato, non la parte negativa nostra, per ognuno di noi è una parte negativa, è quello il problema. Lasciamo morire di fame questo nero che abbiamo dentro.
Lei ha parlato di Europa matrigna, guardo alla Francia, la preoccupa quello che succede in Francia? Ci sono
molto. Mi preoccupa l'Ungheria, la Repubblica Ceca, adesso questo... cosa che sta facendo Orban è una cosa allucinante, assolutamente. E quindi sta aderendo anche, mi pare, la Lega, questa cosa. Mi preoccupa tutto, mi preoccupa tutto quello che accade. Non può non occuparmi, perché tutto ci riguarda. E non riguarda soltanto noi ebrei o l'antisemitismo. Proprio questa umanità triste che non impara di niente, niente.
Se accade in questo momento storico particolare, lei una spiegazione se la dà?
Perché siamo tornati indietro negli anni 30-40. Tutto sta andando indietro proprio, altro che il progresso, proprio regresso totale. Come si spiega che va questa Europa verso destra? Non hanno imparato niente del nazifascismo, non ha servito niente a milioni di morti, niente. Veramente uno si sente molto... molto impotente, anche perché questi giovani non hanno imparato la storia, non gli è stato insegnato, non gli è stato spiegato, niente, sono sordi, ciechi, è una cosa preoccupante ed è anche pericolosa, secondo me.
Il fatto che siano proprio giovani forse è la cosa che preoccupa di più.
Certo, devo dire, mia mamma poverina diceva, Dio li perdoni, non sanno quello che fanno, è veramente... non sanno quello che fanno, non capiscono fino in fondo quello che fanno. Io mi ricordo nei campi quando quattro Hitlerjugend durante la manifestazione ci raccoglievano la saliva in bocca e ci sputavano nelle parti intime. E io li guardavo e ho detto, Dio mio, non sanno quello che fanno, perché sono stati loro disumanizzati, non noi. Loro totalmente della scuola nazista. E adesso ricominciano da capo questa cosa Sieg Heil, che urlano. Non sanno neanche cosa urlano, non sanno la storia, non gli è stato insegnato, spiegato. Io credo che la famiglia e la scuola che anche sbaglia, l'educazione.
Certo, che però per concludere è un po' quasi una sorta di loro giustificazione a volte, a dire ma sì, in realtà non pensiamo davvero quello, altri dicono una goliardata.
Ma non lo è una goliardata, perché possono essere pericolosi, non pericolosi tanto, però spero di no. Però non è una goliardata, oppure un esibizionismo, un voler resistere, protestare, quasi narcisismo, non so come spiegare, e correre con gli altri, imitare con gli altri, accodarsi, applaudire, non lo so, non, la gente non ragiona, poi vabbè, non parliamo della massa che non ragiona mai, però anche questi ragazzi in fondo non sanno quello che fanno. Non sono stati insegnati alla scuola, non ho insegnato abbastanza la scuola stessa, la famiglia stessa, i libri storici, niente. E quindi non sono sordi, ciechi, ed è pericoloso quanto non capitano queste cose, perché possono fare qualsiasi cosa. Poi come un po' un periodo incerto, c'è un po' di smarrimento, le guerre giù, le guerre su... sentono un po' sbandati anche, e quindi bisogna metterli in riga in qualche maniera, però diciamo andiamo avanti e non demoralizziamoci. Io vado avanti fino all'ultimo respiro.
Grazie davvero, signor
Grazie
Duca.
A voi.
Grazie, buona giornata.
Arrivederci.
Insomma, alle 9:29 minuti, queste sono le parole di Edith Bruck, che a me hanno molto, molto colpito. Anche il ricordo terribile che ci ha affidato riguardo a quello che è successo ai campi di sterminio. Dai, andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Burning Love, il nostro amore brucia, per DJ Lucchetti.
Un fastidio, perché io apro la bottiglia e stacco il tappo.
Sì, farà un po' fatica, ci vuole bisogna stare a... Ma come, con un seghettino oppure con la forza brutta delle mani o girando il tappo finché non lo so.
Quello che mi dà fastidio dei tappi è che prima gettavano i tappi a terra, adesso buttano tutta la bottiglia.
Vabbè, ma chi? Cioè, nel senso, sì, io trovo anche in quartiere da me anche frigoriferi, pannolini a volte. Per non parlare dei cani. Maledetti,
buongiorno.
Padroni.
Sì, la linguetta però della lattina rimane lì, bella fissa. Alcune bottiglie invece di acqua, per risparmiare probabilmente, rimangono mosce.
Mosce.
Quindi sballano, vanno dappertutto.
È il dibattito del giorno, e dei questi. Leonardo Manera, per esempio, secondo me ha già una ricetta sua o una sua idea su questi tappi. Buongiorno, Leonardo.
Sono d'accordo con gli ascoltatori che è una cosa molto fastidiosa, ma non solo fastidiosa, va contro le libertà dell'individuo. Perché tu dovresti essere libero, tolto il tappo, di decidere tu cosa farne, no?
Una volta
aperta la bottiglietta. E altrimenti anche quello mi viene imposto, è una grande limitazione alla mia libertà. Sì, io sono contro anch'io.
Tu quante fidanzate hai impalmato con la linguetta al posto dell'anello col diamante? La linguetta, ti ricordo.
No, è troppo piccola.
No, la linguetta delle lattine.
Sì.
Erano belle quelle linguette.
No, delle lattine, ma no, delle lattine, delle bottigliette di acqua.
No, allora, sto parlando.
Non ho capito. Di cosa
ti ricordi
parlando?
Quando c'erano le lattine, non so, di Coca-Cola con la linguetta che si staccava? Sì, ma adesso la linguetta rientra, è diversa, anni fa la linguetta.
Ma è troppo stretta, non puoi metterla al dito di
ma
una
metti
persona,
l'anello,
la linguetta della
lattina. Ma come no? Ma certo, anzi si stortava la linguetta una volta tolta e la parte ad anello diventava un anello nei fidanzamenti a 12 anni.
La parte ad anello della lattina serve per mettere la cannuccia.
Ma questo adesso nelle lattine moderne.
Ma com'erano una volta? Non ricordo più.
Ma che staccavi?
Cosa sono le lattine?
E c'era
lattina di cosa? Non so, io non ricordo più niente.
Ma scusa, ma tu sei un passatista, hai nostalgia di tutte queste cose vintage, non ti ricordi che un tempo staccavi e tiravi e veniva via tutta la linguetta?
Sì,
e con
che
la parte
via, ma mi sembra troppo stretta per poter essere messa al dito di una.
C'è un WhatsApp, senti un po'.
Mi risulta che l'inventore dei tappi con le linguette sia stato scomunicato dal Papa.
Tappi con le linguette,
sì,
fa una crasi.
Sono fastidiosi perché se tu le tieni, ti versi l'acqua nella bottiglia il tappo che rimane lì fa una deviazione dell'acqua che quindi esce dal bicchiere.
Certo. Se invece, sbrodoli, come ho detto io prima, sbrodoli.
E invece se poi lo bevi direttamente va anche quello a dare fastidio alla
fucina.
Quindi
se bevi a canna,
è una cosa sbagliata.
Il tampo
sbagliata.
Nel naso così e non riesci a avere tutto. Sei capezzone, praticamente sei un capezzone.
Secondo me è una cosa proprio sbagliata che va contro la libertà dei cittadini.
Libertà, sì, libertà dei cittadini. Allora, dai, sono le 9:38 minuti. Noi lo vogliamo molto ringraziare perché concede rarissime interviste. Io ne ho letta solo una di recente sul Corriere della Sera. Devo ringraziare per questo anche il suo avvocato Maurizio Paniz, che ci ha consentito di raggiungere l'ex presidente della Regione Veneto ed ex ministro, è stato anche Giancarlo Galan. Buongiorno Galan.
Buongiorno, era saltata la linea per un attimo.
Buongiorno
a voi.
Grazie, adesso la sentiamo bene. È vero che lei rilascia rarissime interviste, anche perché ho letto che vive ormai nei boschi, in una casa sui Colli Iberici.
Sì, è vero comunque, vivo in una casa di mio fratello,
sì,
nei Colli Iberici, in mezzo ai boschi.
Ai boschi.
Al verde. Bel posto anche.
Infatti, cioè, noi da cittadini un po' magari la invidiamo anche. Senta, allora, la notizia è questa. Ce l'aveva preannunciato già Maurizio Paniz. Anche lei chiede il, possiamo chiamarlo vitalizio o pensione per i contributi.
Sì, penso che non. Si vive, è la stessa cosa. Però questo è un termine tecnico che si chiama vitalizio, ma è la pensione che io avrei maturato nei 15 anni in cui non ho lavorato per fare il presidente della regione.
Pare dai calcoli che ammonti su 150.000 euro, non so se questi calcoli sono già stati fatti.
Non lo so neanch'io, onestamente.
Sì. Perché lei in questa intervista ha detto adesso ci sono problemi di linea, adesso la recuperiamo. Ci sente Galan? È saltato un attimo la linea.
La casa nei boschi,
la casa
non
nei
puoi
boschi.
Pretendere che abbia
che la linea.
Una linea perfetta.
Adesso proviamo magari a chiamarlo sulla linea telefonica normale, perché ogni tanto lo chiamiamo su WhatsApp. Devo svelare questa cosa agli ascoltatori, spieghiamolo. Gli ospiti li chiamiamo tramite WhatsApp. Perché? Perché l'audio poi è migliore, però a volte la linea e la connessione.
Io preferivo le vecchie telefonate standard.
Sì, è ovvio. Manera, Pierino Manera deve subito. No, la qualità dell'audio dell'ospite è migliore su WhatsApp. Se però c'è una connessione magari non perfetta, ogni tanto succede questo. Infatti, adesso lo chiamiamo con la linea telefonica normale.
È saltato,
la linea,
è saltato per sempre.
E vedrai che l'audio è un pochino.
Andiamo al traffico.
L'abbiamo recuperato. Galan, eccoci, buongiorno. Sì.
Stavo per dire che c'è una linea perfetta.
Esatto, si è stati puniti. Senta, dicevamo, questo vitalizio, perché lei ha detto io non ho più un euro praticamente, le hanno dopo la...
Questo è vero, anzi avrei un debito per danno d'immagine di credo 8, 9, 10 milioni, una cosa neanche affrontabile.
Di lire o di euro? Di euro?
No, di euro.
No, di euro.
Per cui... Tanti, quindi?
No, sono una cosa spropositata che non è neanche pensabile di poter a meno di un vincere a quello che una volta si chiamava Totocalcio e adesso con qualche altro nome, ma non è pensabile, quindi
tant'è vero che lei dice non può tra virgolette neanche lavorare, o comunque le pignorerebbero immagino il quinto dello stipendio.
Magari fosse solo il quinto. Io finora l'unico periodo in cui sono riuscito ad avere una consulenza e mi è stata portata via tutto. Il sistema, sì, con il sistema infame veramente questo, non solo nei miei riguardi, del sequestro presso terzi che l'Agenzia delle Entrate può fare in banca. Quindi io non posso avere un conto corrente, non posso avere niente, perché c'è questo sistema dell'esproprio, adesso io non uso i termini tecnici, ma dell'esproprio presso terzi nell'istituto bancario.
Sì, dovendo lei dare, restituire per questa sentenza, danno d'immagine 8, 9, adesso non so, comunque tanti danno milioni, qualsiasi cosa lei produca come reddito, automaticamente gli viene...
Danno d'immagine nei confronti di
della,
chi?
Della regione, credo.
Della regione.
Nei confronti della regione, è esattamente così. È la regione che mi dovrebbe dare i soldi che invece me li porta via.
Ah sì, beh, quello come pensione, cioè esatto, ma il concetto è che se mai arriverà la pensione e poi gliela riprenderanno per questo danno d'immagine.
Verrà pignorata.
Sì. Ho paura di sì, dopo chiederò a Maurizio Panis il modo di difendersi, perché insomma uno avrà il diritto di vivere in qualche modo, penso, no? Insomma, qualcosa, ma chiederò a Maurizio Panis di tutelarmi, di trovare un sistema di consentirmi di vivere, insomma.
Nel frattempo lei come vive?
Con i soldi di mio fratello che mi finanzia, che mi sostiene, che mi dà tutto.
Sì. Lei, Galan, non è sui social, perché è una domanda, se è sui social, dove immagino che la gente direbbe, ma insomma, con quello che ha fatto, la condanna,
non avrei paura, io i social non li uso, sono un po' antico per queste cose ormai, ho delle difficoltà, però se uno mi dovesse rinfacciare questo, io risponderei con un modo semplice, provo a farlo anche con voi,
sì,
e direi: guardi, i casi sono due, o sono innocente, come o non ho preso una lira, come sostengo io, e quindi ho preso una colossale fregatura, o nel caso opposto, come dice lei, sono stato condannato, poi ho patteggiato, che è un po' diverso, sono stato condannato e in questo caso ho già pagato.
Quindi, sì, ma infatti c'è una cultura, si sa che in Italia c'è una cultura poco garantista, cioè se uno prende una condanna o patteggia, come nel suo caso, e sconta poi quello che deve scontare, quello è, come dire, la pena, poi dopodiché uno dovrebbe essere recuperato nella società e poter vivere perché ha pagato il suo... quello che doveva pagare.
È esattamente quello che penso anch'io, però è dura morire la cultura giustizialista, la cultura quella che permea il nostro paese, ahimè, non certo la cultura liberale.
Senta, lei questa intervista al Corriere della Sera ha raccontato anche le difficoltà umane, ma ci riesce a far capire cosa vuol dire essere un uomo potentissimo? Perché lei lo è stato, era il doge, no? Era considerato un uomo molto potente, non solo nella regione Veneto, e poi perdere tutto.
Dico una cosa, di essere così potente me ne sono accorto dopo, paradossalmente, quando non lo sono più stato, però per converso dico che non me ne frega niente, non rimpiango l'autista, non rimpiango i tantissimi privilegi, i riconoscimenti che si hanno in quei casi e che hanno tutti, ma non li rimpiango affatto, sto benissimo qui come sono adesso, sono periodi della vita che vengono, che passano, io sono stato fino a 10 anni fa l'uomo più fortunato del Veneto, l'uomo più uno degli uomini più fortunati d'Italia, vabbè, è passato quel periodo, se ne apre un altro, riesco a star bene lo stesso, datemi la possibilità di vivere.
Di vivere. Ecco. Leggo una sua frase, sempre detto, sono invece ora per il lavoro un inavvicinabile.
Sì. Questa è la sensazione più brutta, perché dei tanti amici finti, anche in larghissima misura, che ho, nessuno mi può avvicinare per dare un lavoro, e nessuno purtroppo l'ha fatto, questo mi è molto dispiaciuto, mi hanno avvicinato in tanti per sfruttare le mie conoscenze, e cioè per dirmi tu portami un cliente, portami un... e io ti pago, non è dignitoso, io
non è dignitoso.
Pretendo almeno le spese di viaggio, almeno, insomma, la dignità sul lavoro è un'altra, non? Chiunque se porta un cliente gli danno una
consulenza a pagare.
Senta, non ho mai provato a fare un patteggiamento con l'Agenzia delle Entrate, perché di solito funziona così, no? Quando c'è un debito da pagare con l'Agenzia delle Entrate, poi magari si riesce a fare un patteggiamento in modo che si possa lavorare, pagare una parte dello stipendio all'agenzia e continuare a vivere.
Guardi, io non l'ho fatto perché è talmente sproporzionato il debito che mi si presenta che anche se facessero un patteggiamento al 10%, io non sarei in grado di affrontarlo in nessun caso. Non ho neanche avanzato la richiesta. Penso che non sia neppure lontanamente praticabile, perché quando ci sono quelle indennità, anche questo io non capisco perché si debba condannare qualcuno a una sanzione pecuniaria che non può nel modo più assoluto assolvere neanche lavorando 8 vite consecutive.
Sì.
Mi sembra una stupidaggine, non sì.
No, ma in ogni caso adesso vedremo. Io credo che poi la pensione ci sarà, perché c'è stata per altri consiglieri che hanno subito anche loro qualche problema giudiziario. Ma lei, di tutta la sua vita politica, l'errore, cioè avrà fatto un errore, dice questa cosa proprio mi ha portato
tantissimi. La prima è nella scelta delle persone. Io ho commesso errori colossali per tanti motivi, ma ho commesso errori fondamentali nella scelta delle persone.
E errori invece, errori che poi l'hanno portata, come dire, anche a problemi giudiziari, cioè ne riconosce, oppure dice io non ho preso un euro, non ho...
Guardi, io riconosco una cosa, di essermi fatto finanziare tutte le campagne elettorali da imprenditori, da amici, da finti amici, da mai di aver fatto un atto perché qualcuno me l'aveva chiesto, mi aveva remunerato in cambio. Mai, non c'è né un atto, né una dichiarazione, né un provvedimento, nulla in questa che possa dimostrare questo. Ho fatto centinaia di appalti, non ce n'è uno che mi venga contestato.
Ma il finanziamento della politica, che si vede anche adesso in altre inchieste,
ma per forza le campagne elettorali costano, la vita politica costa, mandare una lettera anche sotto le elezioni a tutti i cittadini, a tutte le famiglie del Veneto costa centinaia di milioni, e quindi qualcuno li paga, quindi cerchiamo di essere benedetti.
Trova delle analogie tra la sua vicenda e quella del presidente Totti della Liguria?
Quella di Totti mi sembra una fesseria un po', perché a me, per esempio, non è stato mai fatto il gol, ho fatto il passante di Mestre perché qualcuno me l'aveva chiesto, me l'ha chiesto tutti i cittadini del Veneto, ma non c'è un'azione in favore di un o dell'altro che io abbia fatto. Quindi non trovo tante analogie, trovo analogie nel sistema, nel tentato sistema di travolgere qualcuno, trovo una differenza fondamentale con un atto. Io sono stato messo in carcere, il mio patteggiamento è stato estorto.
Infatti lei dice tornare
consapevolezza.
Sì, anche se lei l'avrà accettato, però lei dice tornare indietro non lo rifarei più il patteggiamento.
Assolutamente no, nel modo più assoluto.
Cioè, andrebbe a giudizio.
Io voglio andare in giudizio, poter discutere. Io non ho mai incontrato i magistrati, mai stato interrogato, ma è possibile.
Galani, soprattutto per concludere, lei in questa sempre dichiarazione ha detto non ho tesori nascosti, dice, anzi se li trovate ve ne do una parte, non ha
no
solo.
Ve ne do il 90% che aveva detto
il 95%, vabbè, insomma, non ha tesori, come dire, all'estero, insomma, che vive lì nell'eremo, però ha dei conti, no non ha niente,
non ho purtroppo nulla, neppure sotterrato sotto terra. Non c'è niente di niente, per un motivo fondamentale, che il MOSE perché avrebbero dovuto corrompermi per un'opera in cui non avevo nessun potere? Il cosa è un lavoro dello Stato, io non lo cito neanche fra le opere che ho realizzato, perché è un'opera dello Stato. Io non ho mai fatto un atto, una delibera, niente, assolutamente niente per il MOSE.
In ogni caso, noi per il momento la ringraziamo, ci riaggiorniamo se vuole quando ci sarà una decisione sul tema pensione, capiremo anche noi con l'avvocato Panis se poi, se gliela ridanno, se verrà automaticamente ripresa per il debito che ha. Intanto grazie Giancarlo Galan.
Intanto cercate il mio tesoro, vi prego, datemi qualche notizia.
Va bene, sì, grazie a Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto, al traffico.
Nessuno. 100 Milan.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me.
Allora, abbiamo un po' sforato, ma insomma avevamo l'opportunità di avere Galan, ma voglio chiudere questa prima ora facendoti sentire un Giuseppe Conte, caro Leonardo Manera, sei pronto?
Sì. Sono ghiotto dalle sue dichiarazioni.
Aspetta, perché con la premessa che i giovani dovrebbero studiare di più la storia, ha detto che il delitto Matteotti è avvenuto a Bologna, vabbè, ma facciamolo sentire, dai.
Oltre alla Costituzione, regaliamoli... E facciamoli studiare la storia. È vero che poi c'è stato l'imperialismo militare che poi tutti hanno condannato. È vero che nel 38 poi c'è stata la deriva delle leggi antiraziali. Poi vi ricordate nel 2026 c'è stato qui a Bologna l'attentato a Matteotti. Poi c'è stato ovviamente lo scioglimento dei partiti.
Scusa, nel 2026 che è l'anno prossimo. E vabbè, lì.
Vabbè, una data si può sbagliare.
Ho capito, ma se anche avessi detto il 1926 avrebbe sbagliato comunque, confuso. Perché era il 24.
Sì.
Nel 2026 c'è stato qui a Bologna, ma come? È stato l'attentato, ma è un stato sequestrato e poi ucciso Matteotti. Sì. Ma a Roma!
A Roma, certo. Vabbè, però. Ma a me piace.
Ma cos'è un copione comico?
Cos'è un copione comico? A me piace comico. Quando si inalbera Conte, no? Quando sbaglia. Vabbè,
ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa paurante in Europa? Cos'è un copione comico?
Volevo. Ma comunque. Ma come nel 2020? Poi bisogna far studiare storia ai ragazzi.
Questa sì, questo però sì, dai, può capitare. Questo
ma ho capito, a Bologna, perché... Matteotti a Bologna.
Vabbè, sei un attimo confuso.
Vabbè, giornale radio.
Ma... Uno, nessuno, 100 Milan.
mattine c'era la spoletta, tu la tiravi e veniva via tutta, sveglia!
Per dire la spoletta sembra una bomba a mano.
Ma sai che non ricordo niente, non ricordo. Niente. Ma questo quanti anni fa? Ma forse io non ero ancora nato.
Sì, io invece sì, me lo ricordo e sono più giovane di te, voglio ricordare.
Ma questo lo dici tu.
Milan, quando vai ai concerti le bottigliette te le fanno aprire e tolgono il tappo, ti fanno togliere il tappo.
Sì,
come faranno adesso? Come faranno adesso? Spiegami.
È vero. Beh, questo è un problema infatti alle banche, alle partite di calcio. Come si farà? Non si potrà portare la bottiglia dentro. Chiaro. Beh,
no,
questo.
Vabbè, ragazzi, siamo davvero tutti rincoglioniti però. Ma io tutte queste difficoltà non le ho, cioè, sarà un fenomeno evidentemente.
Sul tappo, sì, sì, tappo. No. Ma sì, ma io sono delle polemiche alla Manera o alla Capezzone.
Ma io le ho difficoltà col tappo.
Ma perché ne hai tante nella vita e quindi
con
insomma,
alcune,
aggiungi queste.
Con alcune bottiglie di più, con altre meno, dipende dal produttore.
Sì, dalla marca.
C'è il produttore che fa il tappo che si allontana un po' di più dalla bottiglia e con quello si può convivere.
Pensa che adesso sarà la nuova pubblicità. Il produttore che si piccherà di fare un tappo che non antisbrodolo.
Sì, perché ce ne sono alcune che ti permettono appunto di allontanare di più il tappo, in quel caso non è un problema. Ma ci sono quelli invece che la fanno attaccato alla bottiglia e lì non si può, non se ne viene fuori. È un problema
comunque
grosso
voi
della vita, secondo me.
Non sapete che la Coca-Cola è nata a Monza in via Zucchi ed era. Sì. In principio il Vin Mariani, infatti una ricerca e troverete.
Molto bene. Tra l'altro, prima del monologo, giustamente qualcuno fa notare, ma guardate che forse Conte si riferiva all'attentato davvero che subì Mussolini a Bologna nel 26. Quindi, vabbè, ha sbagliato un secolo.
Ma lui ha detto
ha sbagliato
il
secolo. Sì, ma ha detto a Bologna l'attentato a Matteotti. Ci fu effettivamente nel 1926 l'attentato a Mussolini a Bologna. Quindi diamo mezzo punto a Conte. Ha confuso, voleva dire Mussolini, ha detto Matteotti. Poi, vabbè, ha detto il 2026. Però, diciamo, se togliamo un secolo. 1926. Sostituiamo Matteotti con Mussolini, attentato a Bologna. Direi che dai. È solo stato un po' di stanchezza alla Biden, che forse lo ha. Vabbè. Siamo pronti? Siamo pronti?
Volendo.
Noi volendo.
Volendo.
Volendolo.
Allora, un paio di settimane fa mi è capitato di prendere la metropolitana a Roma, niente di particolare, non ho notato grosse differenze rispetto a quella di Milano o anche di altre città, anche europee. Se non che a un certo punto sono salite alcune borseggiatrici, 5 o 6, tutte insieme, delle quali almeno un paio di queste incinte. Naturalmente mi era capitato di vederle anche a Milano, non le stesse altre, ma mai però tutte insieme, al massimo un paio per volta, e soprattutto mai mi era capitato di vederle in quell'atteggiamento. Infatti probabilmente qualcuno lì presente sul vagone o in un altro vagone aveva segnalato la loro presenza, e allora quelle brave signore hanno cominciato a rivolgersi a lui in modo arrogante e fastidioso, dicendogli: bravo, bravo, adesso che hai fatto così hai vinto l'Oscar, bravo, bravo che hai vinto Oscar di attore, bravo, bravo. E intanto applaudivano, prendendolo in giro, sfottendolo, perché in fin dei conti aveva svolto un servizio pubblico segnalandolo agli altri passeggeri, segnalando un possibile pericolo. Poi quando siamo scesi, io non l'ho notato, ma mio figlio che era con me mi ha detto che si erano messi in un angolo a rovistare dentro alcune borse per dividersi evidentemente il bottino della giornata. Mentre erano sul vagone, tra l'altro, ho pensato che se fossi stato magari una persona anziana, ormai quasi ci sono, e mi fossi ritrovato intorno a quelle 5 o 6 tutte insieme che facevano casino, urlando e gridando, mi sarebbe praticamente stato impossibile difendermi e sarei stato sicuramente borseggiato. Sicuramente però la cosa più fastidiosa è stata vedere l'arroganza di quelle donne che, tra l'altro, incredibilmente si sentivano dalla parte della ragione, mentre era palese che erano lì proprio per rubare borsa o portafoglio a qualcuno, come se fosse un lavoro rispettabile uguale a tutti gli altri. Il problema di tutta questa situazione però è che ormai ci siamo abituati, quasi non ci facciamo più caso. Ci siamo abituati al fatto che tutto va come deve andare, ci siamo abituati al fatto che alcune persone, alcune donne in questo caso, rimangano di continuo incinte per poter continuare a borseggiare. Ci siamo abituati a sentir parlare come se fossero loro dalla parte della ragione. Ci siamo abituati poi all'idea di doverci difendere da soli nel caso ci capitasse di essere presi in mezzo da queste. È ben vero che le forze dell'ordine non possono essere presenti su ogni vagone della metro, ma anche se ci fossero potrebbero fare ben poco di fronte a questo tipo di criminalità, microcriminalità alcuni la definiscono. È vero però, è forse microcriminalità che alla lunga finisce per minare anche la fiducia nei confronti delle istituzioni. Perché è la criminalità che si vede di più, è quella sotto gli occhi di tutti e nell'immediato è anche quella che più incide nella vita delle persone, non solo per l'aspetto economico ma anche per il trauma al quale la persona danneggiata è inevitabilmente sottoposta. E poi quelle frasi che urlavano «Bravo, bravo, vai avanti così che hai vinto Oscar» avevano un altro significato. Era come se dicessero «Bravo, stupido, che tanto quello che dici non serve a niente, tanto alla fine abbiamo ragione noi, vinciamo noi». E la cosa peggiore è che noi, gli altri passeggeri invece sul vagone, nel nostro intimo, sapevamo che avevano ragione loro, le borseggiatrici. Le proteste non servono a niente, alla fine quelle brave signore, se anche verranno colte sul fatto, non faranno probabilmente mai neanche una mezza giornata di carcere. E loro lo dicevano spavaldamente a quel signore e anche a tutti noi. Uscito dalla metropolitana ho controllato se avevo ancora i portafogli. Sì, c'era, era ancora in tasca, per stavolta mi era andata bene. A qualcun altro su qualche altro vagone probabilmente no. Insomma, ai passeggeri qualche volta va bene, qualche volta no. Alle borseggiatrici invece, sia che le scoprano oppure no, alla lunga va sempre bene, potendosi permettere in più anche il privilegio degli sfottò. Bravo, bravo, hai vinto Oscar, bravo!
Bravo, lo dico anch'io a Gianluca che scrive: bravo Manera, solo Milan ama questa gente. Bravo Gianluca, bravo, io amo borseggiatori, borseggiatrici. Bravo Gianluca,
sì.
Bravo,
sì, sì.
Vinto Oscar, vinto Campiello, vinto Strega di oggi, questa sera,
ecco,
bravo Gianluca.
Così facevano loro, non facevano, diciamo,
bravo,
non dicevano
Gianluca,
Campiello,
vinto,
eccetera.
Vinto tutto,
però facevano
vinto,
così,
Hollywood.
Applaudivano, bravo, vinto Oscar di attore.
Bravo Gianluca, io sto con borseggiatori, borseggiatrici, bravo, bravo Gianluca, bel messaggio.
Io do ragione,
bravo
a Gianluca, perché tu sei un po' dalla loro parte, inutile,
sì, bravo,
negarlo.
Bravo Valera, Oscar, bravo Valera, anche David di Donatello Can, Palma d'Oro, bravo.
È inutile che faccia queste sceneggiate, queste giullarate, è la verità.
Sì, sì.
Andiamo al traffico.
Ecco qua.
Nessuno, 100 Milan.
Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you fail. Slippery slope, somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn up your shame and dance with the big boys again.
Allora, sono le 10:19 minuti. Mi ha colpito, caro Leonardo, quello che è una cifra che oggi viene rilanciata dal quotidiano nazionale. L'assicurazione Swiss Re ha fatto questo calcolo: tra il 2011 e il 2021, quindi 10 anni, l'Italia ha scontato perdite legate a catastrofe naturali per 53,8, quasi diciamo 54 miliardi di euro. Case distrutte, ponti, edifici. Di questi 54 miliardi, solo 6 miliardi erano coperti dalle assicurazioni, cioè da polizze assicurative. Tanto che, e parlo di quello che è successo adesso in Val d'Aosta, soprattutto Cogne e Cervinia, il ministro della Protezione Civile ha detto: bisognerebbe pensare di assicurare le case dalle calamità naturali, che sono sempre più numerose in un paese fragile e anche molto antropizzato come l'Italia. E bisognerebbe assicurarle. Ovviamente le assicurazioni sarebbero solo che contente se assicuriamo di più le case. Però
io ho cominciato 2 anni fa ad assicurare casa mia, anche per i danni che possono provocare eventualmente a terzi, nel senso mi cade qualcosa dal balcone, eccetera.
Sì, ma qui è, credo che sia un'assicurazione anche ulteriore. L'idea: arriva una frana, arriva un torrente esonda, no? E purtroppo vediamo che questo accade, accade spesso, di recente sempre più spesso. Ricordiamo a Cogne, ragazzi, c'è il rischio di un mese di isolamento. Salutiamo Antonio Coviello, che è docente di marketing assicurativo alla Suor Orsola Benincasa di Napoli. Buongiorno, professor Coviello, buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'invito.
No, grazie a lei. Allora, l'assicurazione, vabbè, chiaramente sarebbero contente le assicurazioni, le società che fanno assicurazioni, ma al di là di questa questione molto banale, cosa significa e quante case sono coperte oggi da assicurazioni per i tipi di danni che vediamo come a Cogne, a Cervinia?
Ma guardi, proprio poco più di un anno fa abbiamo pubblicato un libro proprio nella collana del CNR, io sono anche un ricercatore del CNR, edizioni scientifiche scaricabili gratuitamente, basta mettere CNR, Coviello, calamità naturali. Ebbene, le case sono assicurate in Italia il 4,9%, cioè molto meno di quanto... Sì, molto meno di quanto si fa invece in altri paesi europei, tant'è che l'Italia è il paese più sottoassicurato d'Europa. C'è una mancanza di cultura assicurativa, ma più in generale una mancanza di cultura del rischio e quindi della prevenzione, della protezione, e questo ci espone a quei numeri stratosferici che ha letto, che ha citato circa i danni. Cioè l'Italia, per non fare questo genere di attività che ora chiede anche il ministro Musumeci, alla fine è costretto a pagare molto di più di quello che si dovrebbe pagare nel caso in cui mettessimo in campo misure di prevenzione e protezione, quale ad esempio anche le coperture assicurative.
Cioè, certo che 53,8 miliardi di danni negli ultimi 10 anni, dal 2011 al 2021, forse nei prossimi 10 anni saranno anche di più, vista la tendenza. No.
Ma sicuramente dobbiamo ricordare che l'Italia ha circa l'80% delle abitazioni a rischio alto, medio alto idrogeologico e di eventi naturali, quindi soprattutto frane e alluvioni, più dei terremoti che fanno purtroppo più morti, ma i danni li fanno le frane e le alluvioni. Il nostro paese è il paese più a rischio, fra i più a rischio di tutta Europa, e a fronte di questo, come dicevo, non si sono mai stati messi in campo delle vere azioni per mitigare questi fenomeni, azioni che invece ormai vengono richieste a gran voce, perché questo è il messaggio che mi permetto far passare. Le ha detto l'assicurazione, le compagnie ovviamente sarebbero felici, beh, sono deputate ovviamente a compiere questo compito sociale, ma secondo me ne gioverebbero maggiormente i cittadini. Paradossalmente a noi costa più pagare le una tantum, le accise sulle benzine che aumentano continuamente proprio per far fronte a questi danni, che invece assicurarci. La stessa ANE, l'associazione per le imprese assicuratrici, ha calcolato che assicurare un'abitazione, un appartamento medio di 100 metri quadrati potrebbe costare sui 150 euro all'anno. Potrebbe, perché ovviamente questo è un calcolo,
certo,
che
è una cifra accessibile, però dice ci pone al riparo da costi.
Questo prezzo sarebbe accessibile se ricorriamo alla massima estensione, quindi all'obbligatorietà. Questo è il motivo per cui l'obbligatorietà serve, perché spalmando il rischio su più teste noi abbassiamo il costo, altrimenti finisce come ora. Io che sono napoletano, nessuno mi assicurerebbe, o se mi assicurano costerebbe un premio improponibile, con il rischio Vesuvio Vesuvio, i Campi Flegrei, che sto vivendo in questi giorni in maniera, ma così come l'Emilia Romagna, il Veneto, la Liguria, che sono le regioni a più alto rischio per calamità naturale. Cioè non c'è un territorio, neppure la Sardegna oserei dire, che oggi non è a rischio di calamità naturale.
Sì, il problema è quando si parla, e questo vorrei coinvolgere anche Leonardo Manera, di obbligatorietà, rientriamo sempre nella questione che poi si dice, ecco, ci obbligano anche a questo, no? Cioè si rientra sempre nella categoria del, ma insomma, la libertà di poter fare delle proprie scelte è la questione dell'obbligatorietà. Tu, Leonardo, come la vedresti, no? se te la imponessero?
Non lo so, io certo divento un altro, verrebbe vissuto come un balzello. Io devo dire che l'ho fatta l'assicurazione sulla casa proprio per questi motivi, insomma, pensandoci a una cosa che può succedere. Perché secondo me, più che l'obbligatorietà, come sempre bisognerebbe spingere le persone a fare questo tipo di assicurazioni, magari calmierando per quanto possibile i prezzi e poi facendo un'operazione di informazione.
Lei, professore, la vedrebbe?
Infatti, posso?
Sì, prego.
Infatti, per quanto riguarda spingere, il governo negli ultimi finanziari ha introdotto grandi possibilità di dal fisco di avere vantaggi, però purtroppo non ha sortito un buon effetto, non c'è stata questa corsa alle polizze. Sull'obbligatorietà anch'io, ovviamente da cittadino, io sono contrario a far mettere le mani in tasca al cittadino. Allora lo farei una sola, allora l'obbligatorietà servirebbe solo per far calare il prezzo, cioè paghiamo tutti e paghiamo meno, ma una condizione, che ovviamente il cittadino non dovrebbe più pagare poi nessuna una tantum o aumentare, anzi chiedere la diminuzione delle accise. Cioè sono sicuro che da questo raffronto il cittadino pagherebbe meno assicurandosi personalmente, che ricorrendo, come dire, alla collettività e spesso alla raccolta di fondi che facciamo in maniera, ma tra l'altro vorremmo fine, diciamo, ai tanti scandali usciti dai giornali, dall'opinione pubblica circa la gestione di queste calamità naturali. Io sarò forse duro e severo nel dire che c'è una certa politica italiana che ha interesse a vivere sulle emergenze, sì. Perché con le emergenze invece questo sistema che vigono, questi sistemi misto pubblico-privato che prevede le coperture assicurative, esistono già in tantissimi paesi europei, quasi tutti io direi, Romania per esempio in maniera obbligatoria come la Turchia per il rischio terremoto, ma potrei citare Svizzera, Francia, Belgio, esempio in Francia le coperture contro le calamità naturali raggiungono il 90% delle abitazioni. Lì non c'è un sistema obbligatorio, ma semi-obbligatorio. Cioè significa che chiunque si assicura l'abitazione per l'incendio, automaticamente, quindi obbligatoriamente, viene messa questa clausola nelle polizze. Insomma, ci possono essere tanti sistemi da poter verificare e valutare, sì, che però consentono al cittadino di ottenere, nel caso in cui succede una calamità naturale, un risarcimento pronto,
e soprattutto
chiaro.
Mi perdoni, professor Coviel, mi piace l'idea che lei dice, una sorta di patto con lo Stato. Magari mettiamo l'obbligatorietà, però questo deve comportare non ulteriori spese e un abbassamento delle polizze. E allora
sicuramente,
quando
non sarei favorevole neanche
io. Chiaro, quando uno deve fare dei patti con lo Stato, si entra subito in quel pericoloso rapporto in cui molti sono sfiduciati della possibilità che. Perché lo Stato a volte dice: intanto dammi i soldi, e poi dopo sistemiamo la questione del patto.
E poi magari
che
si potrebbe cominciare a dire, però la casa deve avere questa, questa e quest'altra ancora, esatto, caratteristica, e dopo diventa forza infinita.
Questo
se però
però lasciare tutto com'è, neanche facciamo un favore allo Stato, nel senso che ho detto, uso questo termine un po' forte, che ha una sorta di interesse a, diciamo, coltivare le emergenze, lo stato delle emergenze.
Chiaro,
perché le emergenze,
sì,
come abbiamo detto, non hanno mai prodotto grandi utilità ai cittadini. Questo. Io ho dei parenti della provincia di Salerno, il terremoto dell'80, dove ancora devono avere la casa costruita. Guardi, questo è uno scoop che le posso fare. Sono ancora in fitto.
Ci sono queste situazioni.
Secondo me è un po' come andare dal dentista, cioè si spende meno a fare una pulizia dei denti ogni 6 mesi a controllare che poi occuparsi di un, esatto, dente quando ormai è da devitalizzare, da togliere, da mettere un impianto, per la dentiera completa.
Vabbè.
E tutti i denti sono persi.
Molto bene. E noi ringraziamo il professor Antonio Coviello, che ripeto è docente di marketing assicurativo alla sua
ben
in casa
denti,
in Napoli,
no.
Sì, ed è anche
tutti
del CNR. Sì, ma
32.
Sì, tanto non mi sono mai cresciuti i denti del giudizio. Questo ti fa capire.
Questa la dice lunga. Certo. Ma davvero li hai ancora tutti?
Ascolta, dobbiamo dare la borsa con Marta Cagnola. Credo, poi se volete sul tema di Cogne c'è anche la questione della polemica annessa ai social su Cogne mette le ali. Cioè, l'hai sentito?
Sì.
Cioè, Daniela Santanchè, il ministro Santanchè, ha detto per salvare la stagione turistica, chi ha le case lì e si impegna a stare fino a 15 giorni, chi ha l'albergo lì e si impegna di stare almeno 4 notti, lo portiamo in elicottero. Perché non si può accedere.
Ma lei personalmente guida?
Forse Marta Cagnola guida l'elicottero, non lo so. Intanto andiamo a sentire la borsa.
Nessuno, 100 Milan.
One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away.
Ma chi è questo Leonardo Cicalone Manera?
Effettivamente.
Beh, Milan, Mussolini, confondere Mussolini con Matteotti non è poca cosa, no?
Sì, certo. Però, bravo Conte, lo sto un po' rivalutando in questa gaffa. Intanto, scusate, facciamo sentire ancora Barry White. Perché oggi Barry White, tra l'altro? Leonardo.
Perché è morto? Sarà l'anniversario della morte.
Esatto, il 4 luglio, sì.
C'è poco da scherzare, Milan.
Cosa?
Se queste borseggiatrici possono continuare a fare impunite, è perché qualcuno sta sicuramente dalla loro parte.
Non c'è bisogno di dire chi.
Brava!
È inutile che tu spotta le persone che denunciano un problema reale.
Avete trovato io. Tu fai bene a denunciare.
Dai quell'impressione, è inutile negarlo.
Noi abbiamo anche fatto delle puntate su questo. È spiegato molto bene, c'era un giudice che ci ha spiegato, che un giudice che a Milano se ne occupa da tantissimo tempo e spiega perché in base alla legge le donne incinte appunto non è che non possono essere messe in carcere, viene differita la pena, cioè finché sono incinte e siccome continuano a sfornare un bambino dietro l'altro, no? Viene differita la pena, cioè verrà scontata quando smetteranno di avere un figlio e quando non sono più in età per avere un figlio, in genere i loro uomini, visto che sono sfruttate, le mandano magari in altri paesi, nei paesi d'origine, no? E il politico, cioè il giudice ce l'ha spiegato molto bene.
Sì, anche
la legge è questa.
Però...
E chi fa le leggi? Chi fa le leggi? Chi fa le leggi?
Il legislatore, cioè il Parlamento. Indirettamente
bravo,
le facciamo anche noi le leggi comunque.
Corleoni. Finché il Parlamento, finché c'è una legge che dice in caso di donna incinta va differita la pena, il giudice quello applica. Non è che il giudice tira fuori dal cassetto una legge che si è fatto di notte perché gli piace, no?
A parte che, se non sbaglio, c'erano state poi delle modifiche,
sì,
recentemente,
vero,
no? A questa legge.
E chi le fa?
Se non sbaglio, bisognerebbe approfondirla.
I politici.
Parlamento, quindi indirettamente attraverso i nostri voti le facciamo anche noi le leggi.
Sì, chiaro.
Indirettamente, intendo,
certo,
dire, no?
Eleggendo i politici che fanno le leggi, è un sistema molto.
Comunque, a me dispiace vedere che tu sei dalla parte delle borseggiatrici.
Scusa,
tu,
stai,
sì,
dicendo?
Con quell'atteggiamento che fai, dai questa impressione,
certo,
in modo chiaro e netto.
Quando io salgo in metropolitana, se mi vedono, mi dicono: oh, Alessandro Mila, a te non rubiamo il portafoglio.
Guardi, io sono convinto.
Prego, ti offriamo.
Io
un caffè,
sono convinto che se tu
vieni
fossi
qua,
stato su quel vagone della metropolitana a Roma, ti saresti messo anche tu con le borseggiatrici a dire all'altro: bravo, hai vinto Oscar!
Sì, per poi
hai vinto
il
Oscar di attore, bravo! Ti saresti messo con quelle cinque signore, sì, ad applaudire, sì, quello che aveva denunciato.
Mi conosci molto bene, sì, mi conosci
a
come.
Milan, è inutile che fai il buffone,
ecco,
come sei, tra l'altro.
Eccolo là.
C'ha ragione Gianluca, te stai sempre dalla parte sbagliata.
Cioè, io sto con le borseggiatrici, va bene, mi conoscete,
sì,
bene,
sì.
Tu Gianluca, tu non tu Manera, tu che hai mandato questo messaggio, mi conoscete proprio bene, proprio bene. È rimasta storica la volta in cui, l'ho già raccontato l'altra volta, mi sono approcciato al tornello della metropolitana, andavo ancora all'università, c'era mio fratello che è un Marcantonio, alto più di 1,90 m dietro di me, io avevo il portafoglio in mano, perché sapevo che avvicinandoti ai tornelli della metropolitana c'è quello magari nella ressa che si avvicina e ti può rubare il portafoglio nella tasca dietro. Allora tenevo il portafoglio in mano, passo il tornello, ho un attimo di blackout, un po' come Conte mentre parlava lì a Bologna, e pur avendo il portafoglio in mano mi tocco la tasca dietro perché ho sentito un po', non c'è il portafoglio nella tasca, mi giro, prendo per la camicia quello dietro e dico: ridammi i portafogli! E lui, che è uno straniero, ridammi il portafoglio. Arriva mio fratello, lo riprende per la giacca, ridagli subito il portafoglio. Poi io mi guardo la mano e ce l'avevo in mano, ho detto: ah no, no, scusi, gli ho ribottonato il bottone perché l'avevamo già maltrattato. E vabbè. Quindi io sto dalla parte dei borseggiatori, secondo voi.
Beh, sì.
Secondo voi, sì. Vabbè.
Io ho visto quella bozza che avevi scritto anche per un articolo. Io sto con le borseggiatrici, era il titolo. Perché sto con le borseggiatrici? Ecco.
Cogne mette le ali,
sì,
abbiamo pensato che piuttosto
ali,
che mettere le persone in cassa integrazione,
sì,
chiudere le strutture alberghiere, chiudere un'intera comunità, invece di far arrivare i turisti ad Aosta, quelli che magari hanno disdetto, prelevarli con l'elicottero e portarli a Cogne.
Così, a spese di chi? No, per carità, viva a salvare la stagione turistica, ma quegli elicotteri chi li paga? Manera li paga. Dai, Michela da Perugia, buongiorno Michela.
È veramente Michele, ma
Michele,
lo stesso.
Michele, no, sì, ho letto male.
Non c'è problema.
Allora, Michele. Dire questa, in questa società gender fluid, dai, Michele.
Sì,
Michele.
Sì, appunto, ma figuriamoci. Sono a studio, mio collega da Rete Lanford, figuriamoci, mi scandalizzo. Allora, relativamente all'assicurazione sulle catastrofi naturali, per carità, va benissimo per ripartire in maniera più equa il costo delle riparazioni, magari rende anche più efficiente, però qui il problema è che quei 53 miliardi sono venuti a mancare all'economia nazionale.
Certo.
Cioè, chi li paga, va bene. Quindi la soluzione vera non è assicurarci, la soluzione vera è riparare gli argini, fermare le frane.
Sì, quello certo.
Lo so, ma in Italia,
sì.
se qualcuno dice
che anche quello costa,
facciamo questo,
che anche quello costa, è un grande investimento.
Certo che costa, per carità, ma quello è un investimento. In Italia non c'è niente di più definitivo del provvisorio, quindi se provvisoriamente facciamo assicurazione e i conti pubblici siamo a posto, siamo a posto anche,
certo,
noi.
No, ma certo, Michele, questa è la soluzione ideale, insomma, fare prevenzione. Marcello da Bolzano, buongiorno.
Buongiorno,
prego.
Io volevo fare un intervento per quanto riguarda le famose bottigliette di plastica, i tappi che si,
sì,
staccano, non si staccano e quant'altro. C'è una soluzione, secondo me, che potrebbe essere adottata anche dall'Italia. In Germania, ad esempio, le bottigliette in plastica di tutte le bibite sono con vuoto a rendere. Sono di plastica leggermente più pesante.
Come era un tempo da noi, tanti anni fa.
Sì. Il vetro era vuoto a rendere da noi.
Il vetro, ma si raccoglieva anche il cartone, la carta, tutto.
Certo, e non si trova più nessuna bottiglietta per strada da nessuna parte. Ma proprio perché Oltretutto la gente che è di senza fissa dimora sono abituati ad andare in giro con carrelli a raccoglierli, certo, riportano nei supermercati, certo, e si prendono quei 20 centesimi, 30 centesimi.
Sì, 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 sì.
Quindi si fa un doppio servizio, volendo, no? Si deve a mangiare questa povera gente e puliamo le strade della plastica. Tutto qua.
E va bene, questa è una soluzione del nostro ascoltatore, grazie, cioè che proviene dalla Germania, insomma, si potrebbe imitare la Germania. Va bene, caro Leonardo, tutto quello che hai detto potrebbe essere anche raccolto dall'avvocato Merlo per una causa diffamatoria nei tuoi confronti. Stasera probabilmente incrocerò l'avvocato Merlo, ne parlerò, perché mi hai dato di colui che spalleggia le borseggiatrici. In fondo mi hai dato del borseggiatore in pectore.
Hai fatto sparire quella bozza di articolo.
Ma quale
perché
bozza?
Sto con le borseggiatrici.
Un fondo
per il Sole 24 Ore.
Sì, certo, il Sole 24 Ore pubblica perché sto con le borseggiatrici.
Ma infatti non te l'hanno pubblicato. So che c'è stata una discussione col direttore Tamburini, perché tu volevi a tutti i costi.
Ma tu oggi vai, incontri la voce, tra l'altro, non è il direttore.
Oggi ho l'incontro con la voce, sì, di Radio 24.
Va bene.
Penso di fare una cosa, attenzione, per metà stagione.
Ma cosa vuol dire per metà stagione? In che senso? Cosa significa?
Allora, l'anno scorso, come tu ricorderai...
No, non voglio sapere nulla. Sì,
vabbè, niente.
No, non voglio saperlo, dai, domani ci dirà, andiamo al traffico. Non voglio sapere niente, che sennò mi innervosisco.
Prelevarli con l'elicottero e portarli a Colle.
Nessuno. 100 Milan.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Leonardo Manera, si trasferisca la sera alle 18:30 da Giuseppe Cruciani per quelle puttanate che ha detto.
Vabbè. Ma questo, scusa, chissà, magari lo proporrà la voce.
Ma è quello semplicemente che mi è successo, la cosa che ho notato andando a Roma in metropolitana. Non risulta fastidioso che quelle persone oltretutto debbano sfottere anche chi lo segnala?
Ma certo.
Non sono, è semplicemente quello che ho notato e che mi ha infastidito, basta. Se poi per questo non essere qualificato di destra, di estrema destra, sono problemi suoi. Penso, cioè.
Come sei nervoso nei confronti dell'ascoltatore.
Sì. Sì,
è il momento del relax. Allora, se sei nervoso, rilassati. Pensa anche tu di pianificare un bel viaggio con il nostro mitologico Francesco Fagone.
Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Fagone Tour International, l'agenzia Fiacci per i viaggiatori che non si accontentano mai, never, delle solite mete. Ma io sono un imprenditore che ha sempre mille sorprese, infatti ho anche aperto un'agenzia di eventi e spettacolo, la Creci Movida by Vagone. Per esempio, se hai una prologo stufa dei soliti fuochi d'artificio, vuoi riempire la piazza del tuo paese con uno show scoppiettante? Basta con il solito entertainment, contattaci sui nostri social e mettici tanti leaks. Questo perché? Perché nella mia scuderia di talenti ho già ruolato un grande numero di personaggi straordinari che intrattengono grandi e piccini. E ora che è arrivata l'estate abbiamo già un calendario pienissimo. Questo weekend, per esempio, vi aspettiamo tutti a Berunzi Superiore per l'attesissimo numero di Mario, che si mette alla guida della sua panda e appena indossa il cappello riesce a infrangere tutte le regole del codice della strada. Correte numerosi. Anche perché a Berunzi Superiore non c'è solo Mario, ma tante attrazioni diverse per tutti i gusti. Quindi, quali sono queste attrazioni? Andiamo con la prima, è Ilenio. Chi è Ilenio? Ilenio, l'uomo che si lamenta di tutto. Se piove, Ilenio si lamenta perché non c'è il sole. Se c'è il sole, Ilenio si lamenta perché ha caldo. Se la temperatura è perfetta e non piove, Ilenio dice sì, ma per poco, vedrai che presto cambia. Ogni volta che uno dei suoi figli si è laureato, Ilenio, invece di festeggiare, ha fatto i conti con quanto ha speso. Quando gli hanno dato un aumento, Ilenio ha detto che tanto vanno tutti in tasse. A Natale, mentre gli altri scartano i regali, Ilenio sbuffa perché già c'è da prenotare per le vacanze estive. Se la moglie di Ilenio vuole andare al mare, lui vuole andare in montagna. Se lei dice va bene, andiamo in montagna, lui dice era meglio il mare. Quando sta a casa, Ilenio dice che non esce mai. Quando esce, guarda male la gente e dice che si ricorda perché non esce mai. Bravo, Ilenio! Ma non è finita qui, perché c'è anche Gualtiero. Bravo, Gualtiero. Chi è Gualtiero? L'uomo con le dita più storte del mondo. In ascensore, Gualtiero sbaglia sempre piano. Se vuole... Il giorno del suo matrimonio, al momento di infilare l'anello, al dito di Gualtiero la sposa ha dovuto tentare più volte, poi ha rinunciato. Quando un turista chiede un'indicazione a Gualtiero, si ritrova dalla parte opposta. Se Gualtiero punta il dito sull'interruttore della luce, accende il frullatore. Quando Gualtiero ha provato a fare il vigile urbano, ha causato incidenti a ripetizione. Infine, signore e signori, Ennio, l'uomo con gli occhiali da vista più grandi del mondo. Per fare gli occhiali di Ennio, l'ottico ha chiamato un cantiere nautico. Si è fatto mandare due oblòs, è plurale. Una volta Ennio ha spaccato una lente, per rifarla ha usato il vetro del cestello della lavatrice. Se Ennio prende un aereo e si dimentica di imbarcare gli occhiali in stiva, gli fanno pagare un bagaglio extra. Se Ennio va sulla bilancia con gli occhiali, pesa 140 kg, senza solo 75. Ennio, come custode degli occhiali, usa una bara. Quindi venite a trovarci da noi, a Berunzi Superiore, con le attrazioni della Crazy Movida by Vagone, perché le sorprese non finiscono mai. Ciao da Francesco Facone.
Praticamente ci dicono Ilenio è un Leonardo Manera con un nome più interessante, l'uomo che si lamenta sempre.
Non mi lamento più di niente ormai.
Ilenio, Ilenio, Ilenio Manera, signore e signori. Va bene, va bene. Vogliamo fare un recap dei tuoi appuntamenti? Sei nell'entroterra del Pesarese.
Nell'entroterra di Pesaro, a Novilara. Novilara. Sì. Dopo penso che mi fermerò a fare un bagno sabato.
Ah.
E poi invece lunedì sono qui a Milano alla biblioteca Sormani, Sormani in centro, in Via Larga, alle 21, credo. Sì, 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 credo alle 21.
No, alle 19:30.
Sei sicuro?
Ma certo, ma
no,
ma...
tu lo fai alle 19:30. Ma mi avevano chiamato tu... che si faceva in un orario diverso.
Ma forse alle 20. Allora, è la rassegna Teatro Menotti, sì, in Sormani. Anch'io farò una serata il 20 luglio.
Sì,
sul
però
mio libro.
Qui hanno cambiato gli orari, credo.
Li hanno cambiati? Perché è una serata che viene fatta apposta al tramonto con la luce naturale.
Sì, lo so, ma nel mio caso mi avevano telefonato per dirmi che la farebbero alle 21.
il solito.
Però devo verificare adesso, mi sembra alle 21, sarei quasi sicuro.
Il solito,
a meno che non mi fermi nell'entroterra di Pesaro a fare un bagno, non lo so.
Sì. Comunque a Novilara, te l'hanno detto molti e ho verificato, è una frazione di Pesaro, quindi è una frazione,
è una frazione nell'entroterra di Pesaro,
chiamasi frazione o borgo, sì. Una situazione
nell'entroterra di Pesaro, si può
però
dire.
È una frazione del comune di Pesaro, cioè sei nel comune di Pesaro, dov'è il comune? E ti mandano al municipio di Pesaro, no? Che è una frazione
nell'entroterra
a
di Pesaro,
a 6 chilometri dal centro,
appunto, nell'entroterra.
Sai che le frazioni sono lunghe o sono distanti dal centro?
La chiuderei
allora
qui, però,
ci segnala dimmi. DJ Luke in chiusura che c'è la mucillagine a Pesaro, però vabbè, tu fai il bagno.
No, c'è un bel mare invece.
Va bene.
Conosco bene Pesaro.
Capito.
Ci sono stato tante volte.
Segnalano da ieri c'è la mucillagine.
Poi io il bagno non lo faccio al mare di Pesaro, lo faccio nel bagno dell'entroterra.
Ah, va bene, dai.
Nel mare dell'entroterra.
A domani.